Quella ragazza molto giovane, morta a 24 anni in un Carmelo di Lisieux, che si chiamava Teresa di Gesù Bambino, diventata dottore della Chiesa da poco, proprio parlando e pensando a Maria, nelle sue memorie scrive che avrebbe voluto essere un prete per predicare in maniera corretta sulla figura di Maria. Eravamo nell'Ottocento e gli inizi del Novecento, perché diceva i preti ne sparano così tante, lei non usava questo verbo, ma dice ne predicano tante cose così fantasiose su Maria, credendo di lodarla, e non si accorgono che facendo così ce la allontanano sempre di più, la rendono così eccezionale, così diversa da noi, che non sappiamo cosa farcene. Buon per lei, ma cosa ne viene a noi? Perché il cristiano non può affrontare il mistero della propria fede senza la figura di questa ragazza, poco più che quattordicenne, quando comincia questa sua avventura. Non possiamo fare a meno di riferirci e di tenere presente la figura di Maria, perché Maria è la risposta a una domanda cruciale, fondamentale per la fede cristiana. E la domanda è questa, che era poi il dubbio che Maria ha espresso all'angelo, dice: come è possibile questo? La domanda è questa che dobbiamo sempre farci: è possibile alla parola di Dio farsi ascoltare così da prendere corpo nella carne di una persona, nella carne della nostra umanità, senza distinzione di cultura, di genere, di sesso, di condizione sociale? Cioè, Dio può entrare nella nostra storia? Questa parola di Dio può inserirsi davvero nella nostra catena umana? Può diventare veramente carne? Che è quello che poi noi celebriamo a Natale. Ma attenzione, non più il Natale di Gesù. Quello è avvenuto più di 2000 anni fa e non si ripete più. Quando noi celebriamo Natale ogni anno, dovremmo celebrare il nostro nascere, il nostro rinascere annualmente. Questo dà senso al Natale. Un grande mistico tedesco, Silesio, dice quella famosa frase: nascesse mille volte Cristo a Betlemme, ma non rinascesse in te, saresti perduto in eterno. Cioè, i tuoi Natali sono tempo perso, sono ricorrenze da calendario. Quindi può questa parola di Dio ogni anno, ogni istante, ogni momento della nostra vita prendere carne e rinascere in noi? Facendo così che ogni essere umano, ogni persona possa diventare annuncio. Detto ancora meglio, facendo sì che ogni vita umana possa diventare spirito rimanendo carne. Perché poi noi altrimenti viviamo di fantasie che rasentano il magico. Per cui quando non sappiamo che pesci pigliare in qualche situazione, ci mettiamo a pregare, come se Dio, che lo immaginiamo non so dove, sopra le nuvole, sopra le nostre teste, venisse a toglierci le castagne dal fuoco, come se bastasse che gli diciamo: guarda, fai qui, fai là, tanto poi vediamo che in realtà non fa niente, le situazioni non cambiano, perché il problema non è cambiare lui, il problema è cambiare noi. Il problema è far sì che la nostra vita, rimanendo carne, cioè rimanendo persone limitate, storiche, con tutte le nostre fragilità, possiamo diventare Lui, diventare Spirito, come è successo a questo bambino a cui poi Maria darà il nome Gesù. Il problema è che noi siamo chiamati a diventare Cristo. Questo è il senso della nascita di Gesù. Ciò che umanamente è impossibile, perché noi non crediamo a questo, se no l'avremmo già fatto, se no la nostra storia sarebbe un pochino diversa da quell'inferno che continua ad essere. Ma siccome non crediamo che si possa diventare Cristo, che rimanendo nei nostri limiti noi possiamo diventare spirito, e allora la storia continua così, da sempre. È quello che l'angelo ha risposto a Maria. Anche a lei sembrava impossibile. Dice, com'è possibile questo? Dice, nulla è impossibile a Dio. Ciò che umanamente sembra impossibile, noi possiamo crederlo veramente. Cioè che la redenzione, per usare una parola del Vangelo, la salvezza della nostra natura umana, che abbiamo visto nella morte e risurrezione di Gesù, è il modello, è lo standard, è l'esempio, è ciò che avviene, può avvenire in ciascuno di noi. Ce lo diceva Paolo nella seconda lettura, siamo predestinati a diventare figli. Siamo figli. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati, predestinandoci a essere figli. Che è quello che è successo a Maria. Ma perché? Ma perché Maria è una creatura come noi. Anche lei, come tutti noi, predestinati prima della creazione del mondo. Cioè, prima ancora che noi possiamo dire sì o no, Dio ci crea e ci costruisce in modo che noi, se lo vogliamo, possiamo dire di sì invece che no. Possiamo smetterla di fare quel giochino che ci ricordava la prima lettura, invece di assumerci le nostre responsabilità e di dire sì, pagando di persona, scaricare sugli altri la responsabilità della storia, di quello che succede, come ha fatto Adamo con Eva nell'immaginario della prima lettura. La donna che mi hai messo vicino mi ha dato, io ho mangiato, la donna è il serpente, mi ha ingannata, governo ladro, la colpa è sempre di qualcun altro, l'importante è scaricare sugli altri. Il contrario di dire sì, che è quello che ha fatto Maria. Così può avvenire che Dio entra nella storia umana. Se qualcuno dice sì, se qualcuno accetta di ripetere l'esperienza che abbiamo visto in Gesù. Con il sì di Maria anche noi possiamo rispondere sì a questa domanda che avevo posto all'inizio. Sì, questo è possibile, questa possibilità che noi diventiamo Cristi, altri Cristi, è entrata nella storia umana. Perché? Perché una donna, cioè una come noi, con i nostri limiti, con le nostre paure, è stata capace di dire sì fino alla fine. Perché Maria il sì non l'ha detto quel giorno all'angelo. A parte che spero non crediate che sia avvenuto questo incontro con questo dialogo così tranquillo come viene raccontato. Qui è il riassunto che gli evangelisti fanno dopo che hanno visto tutta l'avventura di Gesù, dopo che hanno capito chi era diventato quell'uomo. E allora capiscono il senso, andando all'indietro e ripensandoci, capiscono il senso di quello che lui diceva e faceva. Dopo la risurrezione si capisce tutto. E allora, difatti, dopo la risurrezione cominciano a scrivere i Vangeli. Ma il problema è che Maria, questo sì, l'ha detto prima della risurrezione. Questa è la soluzione. Prima c'è l'obbedienza e poi la comprensione della vita. Prima c'è fidarsi della vita e vivere qualsiasi situazione ci capiti, sapendo che siamo dentro un disegno di amore più grande di noi, predestinati prima della creazione del mondo. Prima ci si fida della vita e poi si capisce alla fine la vita. Questo è il percorso. Ecco perché con Maria la parola di salvezza, che è Gesù, è entrata addirittura nella catena genealogica, per cui Gesù nasce come nasce ogni essere umano. Non nasce come un colpo di bacchetta magica, non cade dal cielo, anche se poi le nostre favole natalizie cantano «Tu scendi dalle stelle». No, non è sceso da nessuna stella. Il suo corpo, come il nostro organismo, è fatto di polvere di stelle, di elementi di carbonio, di ferro, eccetera, come ogni essere umano, come tutto ciò che esiste. Ma non è sceso dalle stelle, è fiorito all'interno della storia di un popolo che si è fidato della vita e che di una promessa e aspettava da secoli che saltasse fuori qualche persona che avesse questo coraggio di dire di sì, senza capire prima. Ed è diventato uno di noi. Non è sceso all'improvviso. Maria ha dovuto aspettare anche lei 9 mesi. Dio stesso, per entrare nella storia, deve aspettare. Non è il padrone che fa quello che vuole. Questo lo racconta il nostro bisogno di magia. Dio è schiavo anche lui, come tutti noi, del tempo e della storia. Paolo dirà in una bellissima sintesi: nato da donna, nato sotto la legge. Quella legge umana che tutti ci tiene schiavi, la legge del tempo, la legge del divenire, la legge del dover aspettare, la legge del dover fare un passo dopo l'altro, la legge di non capire tutto e subito, ma di fidarsi. Quel tutto e subito che ci porta ancora oggi a combinare quello che è cronaca di tutti i giorni. Uomini e giovani drogati di questa incapacità di aspettare, di fidarsi, di ricevere un rifiuto, perché educati fin dalla culla ad avere tutto pronto e subito. E di fronte al primo no si passa alla violenza. Questi figli che poi gli fate celebrare i sacramenti, li portate a battezzare, gli fate fare la comunione e la cresima, ma che li rovinate nell'educazione dandogli sempre tutto e subito, incapaci di aspettare. Anche Dio ha dovuto aspettare 9 mesi per entrare nella storia. Essere cristiani è proprio credere che da una donna, cioè dal tempo, dal limite, dalla legge, viene a noi la salvezza, viene a noi Dio. Noi diventiamo Dio se sappiamo stare nei limiti del tempo e della storia. Il sì di Maria è fondamentale per noi per questo, perché è il sì di una creatura come noi, non è una figura eccezionale, non è esentata da nulla. In questo senso Maria ci è madre e sorella, è la sua fede che l'ha salvata. Lo sapevano già anche i padri della Chiesa fin dall'antichità, dicevano che la grandezza di Maria non sta nell'aver dato la carne al figlio. Quello lo fanno tutte le donne. La grandezza sta nell'essere stata capace, da madre carnale di Gesù, a diventare discepolo di suo figlio, cioè fidarsi dell'avventura a cui questo figlio l'ha trascinata. Per questo Maria, ripeto, c'è madre e sorella. Ha giocato tutta la sua vita, ha offerto il suo corpo, il suo cuore, la sua intelligenza perché crescesse l'uomo nuovo, l'uomo nuovo. Cioè l'uomo che non è l'Adamo che scarica sulla donna le sue responsabilità. L'uomo nuovo, cioè una nuova possibilità di essere uomini e donne, come poi ha fatto vedere Gesù nella sua vita. Senza Maria, senza il suo cammino umano, senza la sua totale dedizione all'amore, la nostra fede oggi non sarebbe quello che è, non sarebbe reale, non sarebbe storica, non sarebbe personale, sarebbe semplicemente una fantasia. Sarebbe quella figura di Maria che abbiamo esaltato, che continuiamo ad esaltare anche in certi nostri canti, e che la rendono un fantasma, qualcosa di così grande di cui non sappiamo che farcene. Va bene in chiesa, la veneriamo una volta all'anno, ce ne andiamo fuori credendo di aver fatto chissà che cosa, ma non diventa il nostro cammino, la sua vita non diventa la nostra vita e Dio non entra nella nostra storia. Maria non sapeva com'è possibile. E quando dice eccomi, avvenga per me secondo la tua parola, non sapeva che cosa conteneva questo sì. Non sapeva, non poteva prevedere neanche lei il suo futuro. L'angelo si allontanò da lei. Da quel giorno in poi ha dovuto fare i conti anche lei, come tutti noi, con la propria intelligenza, con la propria attenzione alla storia, ai fatti, alla vita. Ha dovuto sbrigarsi da sola, sbarcarsi il lunario. Vedendo crescere questo figlio, che a un certo punto gli farà capire che i figli ci sono dati per creare futuro, non per tenerseli legati alla gonna e per rovinarli, come appare dalla cronaca di tutti i giorni. Maria non sapeva, ma si è fidata di quello a cui la vita trascinava questo figlio. Anche Gesù non sapeva, perché anche lui era un figlio come tutti noi. Non sapeva, Gesù non sapeva perché moriva. E infatti ha gridato, Dio mio, perché? Perché? È per questo che è morto da uomo Gesù, veramente. Non ha fatto finta di morire. Quando si muore, si ha il diritto anche di non capire come Gesù. Se avesse saputo perché moriva, non sarebbe morto da persona umana. Di nuovo un'altra figura che non a noi non serviva. A noi serviva un uomo, una donna, che incarnassero nei loro limiti la possibilità di diventare Dio. Questa è la grandezza di Maria. Una donna, semplicemente donna, ma donna fino in fondo. Rinnoviamo.